Un grosso saluto a tutti voi, carissimi amici ascoltatori, e quindi bentornati e anzi benvenuti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Nel capitolo 4 della seconda lettera ai Corinzi vediamo un altro aspetto della consolazione di Dio, proprio perché di questo stiamo parlando ormai in queste sere. Abbiamo visto la sua consolazione nei piani della vita nel capitolo 1, poi nel capitolo 2 era la consolazione di Dio nel rinfrancare un credente che ha peccato. E il capitolo 3 ci ha mostrato la consolazione di Dio nel glorioso ministero di Cristo. Non era meraviglioso tutto questo? Certamente sì. Ora vedremo la consolazione di Dio nelle nostre sofferenze per Cristo. Leggiamo i primi due versetti di Seconda Corinzi, capitolo 4. Perciò, avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questo è un glorioso ministero. Dio ci ha dato un messaggio che nessun uomo può aver concepito. Sarebbe impossibile per un uomo studiare un piano come quello che il Vangelo presenta. Dio ci ha permesso di essere ministri di questo glorioso Vangelo solo perché è ricco in misericordia. Nei versetti 3 e 4 vediamo un ostacolo alla rimozione del velo dal cuore degli increduli. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Il Dio di questo mondo, e questo è il problema. Dovrebbe essere tradotto il Dio di questa era. Non mi piace sentir chiamare Satana il Dio di questo mondo. Il mondo in cui viviamo è meraviglioso, è opera di Dio, anche se il peccato lo ha rovinato, è ancora il mondo di Dio. Satana è il Dio di questa era, la sta dirigendo, la governa, governa i divertimenti, dirige tutto quello che accade. Lui è il Dio di questa era. Lui ha accecato le menti di coloro che non credono. Avete mai sentito qualcuno dire: "Non capisco il Vangelo, l'ho sentito per tutta la mia vita, ma non significa nulla per me"? Che cosa è successo in questo caso? Il diavolo li ha accecati. La luce sta splendendo, ma il diavolo ha accecato i loro occhi così che non possano vedere. Satana acceca molte persone. Loro dicono: "Perché non accendi la luce? Non riesco a vedere il Vangelo". Questa è la cecità che viene da Satana. Ci sono altre persone che dicono: "Ci sono cose nella Bibbia che non posso credere. Non so perché, semplicemente non posso". Spesso accade perché queste persone hanno un peccato nella loro vita, un peccato che la Bibbia condanna. L'incredulità è un peccato e loro non vogliono credere. Questa è la condizione di molte persone oggi. Il problema non è nella Bibbia, ma è nella loro vita. Se scelgono di continuare nel loro peccato, possono andare avanti così. È una loro perdita, ma possono andare a Cristo. Non è vero che non possono. Se lo vogliono, possono farlo. Nel momento in cui un uomo arriva a vedersi come un peccatore, dice: "Sono pronto a rinunciare al mio peccato, sono pronto a ricevere Cristo come mio Salvatore", allora è salvato. La parola di Dio è luce. Invece di dire che non puoi vedere la luce, invece di accusare la Bibbia, perché non affronti i tuoi peccati davanti a Dio? Allora non ci saranno difficoltà perché tu creda. Vorrei citare un episodio che ha come protagonista Isaac Newton. Certamente nessuno può dire che non fosse un intellettuale o comunque un uomo di grandi capacità. Un giorno qualcuno gli disse: "Signor Newton, io non capisco. Lei sembra in grado di credere alla Bibbia come un fanciullo. Io ci ho provato, ma non posso. Molte delle affermazioni in essa contenute non significano nulla per me, non posso credere, non posso capire". La risposta di Isaac Newton è stata questa: "A volte sono nel bel mezzo dello studio e nella mia sbadataggine cerco di accendere la candela con il cappuccio sopra. Divento matto per cercare di accenderla e non ci riesco, ma quando tolgo il cappuccio, allora riesco ad accenderla". Temo che nel tuo caso il cappuccio sia l'amore per il peccato, e che la tua incredulità sia deliberata. Vai a Dio con pentimento. Sii pronto a lasciare che lo Spirito di Dio ti riveli la sua verità, e sarà la sua gioia mostrarti la gloria della grazia di Dio splendente sul volto di Gesù Cristo. Isaac Newton non era solo un grande scienziato, ma anche un grande predicatore. Perché le persone non credono? Perché Satana ha accecato i loro occhi? Li ha accecati affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. È un Vangelo glorioso, perché rivela la gloria di Cristo. Nei versetti 5 e 6 della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, troviamo il perché dell'opposizione di Satana alla nostra predicazione. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Noi predichiamo Gesù Cristo il Signore, ecco perché troviamo opposizione. Quando noi predichiamo la parola di Dio, abbiamo un nemico che si oppone a noi e cerca le menti delle persone. Paolo ci riporta al tempo della creazione, quando Dio creò la luce, un tempo di cui non conosciamo la data perché Lui è il Dio dell'eternità. In Genesi al capitolo 1 ci viene detto che Dio prese l'iniziativa. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Ora Paolo ci dice che il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Così come lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, così lo Spirito di Dio aleggia intorno a un'anima. Entra nel cuore per portare convinzione, poi ci rigenera, e la luce del glorioso Vangelo di Cristo, che è l'immagine di Dio, splende in noi. Dobbiamo passare molto tempo contemplandolo. Questa luce splende e ci fa conoscere sempre più il Signore. Ma anche facendo questo, siamo pur sempre dei vasi deboli. Così dice Paolo nei versetti dal 7 all'11, ancora al capitolo 4 di Seconda Corinzi. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Noi siamo solo vasi di terra. L'immagine è molto chiara. La parola greca per di terra è ostrakinos, che è quello che gli archeologi cercano oggi. Ma noi abbiamo questo tesoro. Qual è il tesoro? Il glorioso Vangelo. Noi portiamo questo glorioso Vangelo nei nostri piccoli vecchi vasi di terra. Per questo Paolo dice, perché noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo è il Signore, e noi stessi siamo servitori vostri per Gesù. A volte ci viene l'idea di voler essere un grande predicatore o anche un grande cristiano. Se Gesù Cristo non viene glorificato in una testimonianza, allora questa è inutile. In fondo, noi siamo solo dei servitori e questo è il meglio che si possa dire di noi. La similitudine con i vasi di terra ci riporta a ciò che è accaduto con Gedeone. In Giudici 7 leggiamo che Gedeone prese solo 300 guerrieri con lui per liberare la loro terra dai madianiti che li avevano invasi. Ogni uomo aveva una tromba, una torcia e un vaso di terra. Tenevano le torce nei vasi così che la luce non potesse essere vista. Quando furono attorno ai madianiti, ruppero i vasi e solo a quel punto la luce poté splendere. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi. I vasi devono essere rotti. L'apostolo Paolo era un uomo che sapeva cosa vuol dire soffrire per Gesù. Il vaso doveva essere rotto. Il guaio oggi è che non abbiamo molte persone che vogliono permettere questo. Un medico una volta disse, quando qualcuno nasce, qualcun altro deve sopportare il travaglio. La ragione per cui ci sono poche nascite oggi è perché ci sono poche persone disposte a sopportare il travaglio. Sentiamo molto parlare di testimonianza oggi, ma che prezzo siamo disposti a pagare? Non è sufficiente bussare a una porta e visitare qualcuno. Non sto minimizzando questo o dicendo che non è una cosa importante. Sto solo dicendo che i vasi di terra devono essere rotti. Nella nostra vita non possiamo fare a modo nostro e a modo suo allo stesso tempo. Dobbiamo decidere se lo seguiamo oppure no. Il contrasto principale evidenziato qui è tra il messaggio e il messaggero. Ci presenta il paradosso per cui la forza di Dio è resa perfetta dalla debolezza dell'uomo. Paolo sta mettendo in contrapposizione alcune circostanze umilianti che è possibile incontrare nel servizio, con la potenza divina che si manifesta. Dice: siamo tribolati, ma non ridotti all'estremo. Non era sconfitto dai nemici. Aveva sempre spazio per predicare il Vangelo. Perplessi, non riusciva a trovare una via d'uscita, ma non disperati. Riuscì ad uscirne, lo Spirito di Dio lo guidò. Era perseguitato, inseguito dai nemici, ma non fu mai abbandonato, non fu sconfitto dal nemico. Quando era in prigione poteva scrivere ai Filippesi: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Anche quando era in prigione poteva sempre dire che il Signore era al suo fianco. Atterrati, ma non uccisi. Questo è tremendo. È stato messo a terra dal nemico, ma non è stato né distrutto né ucciso. Anche alla fine della sua vita Paolo poteva dire: ho finito la mia corsa, come è scritto in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 7. Sembra che Paolo stia combattendo una battaglia persa. Si sente che quest'uomo è molto debole, eppure nella sua debolezza è forte. Quest'uomo, ormai vecchio e debole, riesce a portare a Roma un messaggio più potente dello stesso impero romano, il Vangelo. Paolo sembra essere così debole, eppure Dio lo libera ancora, lo fa continuamente. Ha usato mezzi miracolosi ed anche mezzi umani. Dio non abbandonerà mai i suoi servitori. Oggi viviamo in un periodo di compromessi, un tempo di espedienti, un tempo in cui il valore di un uomo si misura dalla sua popolarità o dal numero dei suoi amici. Una persona diceva sempre: valuto un uomo dai nemici che ha. È importante farsi il giusto tipo di nemici. Gesù disse che se lo ameremo e lo seguiremo, il mondo ci odierà. Paolo aveva dei nemici del tipo giusto. Ricordiamoci che in 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 31, Paolo poteva dire che lui moriva giornalmente. In Romani 8, versetto 36, scrisse: come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. In 1 Corinzi, capitolo 4, versetto 9, troviamo che dice: poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Non dobbiamo quindi avere paura di soffrire. Gesù ha detto che il mondo ci odierà se lo seguiremo. È meraviglioso prendere il nostro posto accanto al Signore Gesù oggi. Paolo identificava le sue sofferenze con le sofferenze di Cristo, così da potersi identificare anche nella sua vittoria. Questa identificazione è una testimonianza. Leggiamo i versetti ora dal 12 al 14, dal capitolo 4 di 2 Corinzi. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura. Ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. È molto importante qui vedere che Paolo non considerava la morte come la fine, sta guardando oltre. La morte è semplicemente una delle esperienze che attraverseremo. Le sofferenze superate forniscono la prova della potenza della resurrezione di Cristo. Se anche ciò che sta passando non fosse visibile agli altri, lui continuerebbe su questa strada, perché non può fare a meno di parlare della bontà e dell'aiuto di Dio. Il motivo per cui parla non è legato al fatto che Dio lo libera dalle prove, perché se anche questo non avvenisse e lui dovesse essere messo a morte, Dio interverrà comunque attraverso la resurrezione. La resurrezione di Gesù è il pegno della nostra resurrezione. Questo ci consola. Leggiamo infatti nei versetti dal 15 al 18, sempre da 2 Corinzi, capitolo 4. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. L'incoraggiamento nasce anche dal fatto che tutto ciò che avviene è motivo di ringraziamento e lode per Dio. Il resto, il fatto che invecchiamo e ci indeboliamo, non è importante. Il versetto 16 è un versetto meraviglioso. Quando invecchiamo, per quello che riguarda il nostro corpo, moriamo pian piano. Allo stesso tempo, però, cresciamo nella grazia, nella conoscenza di Gesù Cristo. Se l'uomo esterno si consuma e muore, l'uomo nuovo è rinnovato giorno dopo giorno. Quando si è giovani si è pieni di entusiasmo, ma non si ha molta conoscenza. Poi le cose cambiano. Questa è una realtà nella vita di tutti i giorni, ma lo è anche per la vita spirituale? Ci chiediamo. Paolo dà per certo questo progresso, ma è effettivamente così anche per ognuno di noi? Di nuovo abbiamo evidenziato un contrasto. Su questa terra abbiamo un sacco di problemi e sembrano durare molto tempo. Sembra così dura. Ma quando misuriamo tutto questo con il peso della gloria che verrà un giorno, abbiamo una leggera afflizione paragonata al peso della gloria. Nel Salmo 90, al versetto 9, leggiamo: «Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio». I nostri anni passano come un soffio. Sempre nel Salmo 90, al versetto 4, è scritto: «Perché mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte». Non dobbiamo contemplare troppo a lungo le cose che si vedono. Tutte le cose che vediamo intorno a noi sono destinate a svanire, a finire. Le cose che non si vedono, invece, sono eterne. E queste cose sono per coloro che amano il Signore. E con queste riflessioni io termino qui anche questo appuntamento di oggi. Vi invito a risentirci alla prossima settimana, quindi vale a dire a lunedì, quando avremo l'opportunità di sentirci al solito orario. Quindi vi auguro un buon weekend, un buon riposo e ci sentiamo lunedì. Ciao.